Parte ora il tè delle mamme, a cura di Annalisa Marzano.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio in Blu, io sono Annalisa Marzano e questo è il nostro Tè delle Mamme, appuntamento del mercoledì pomeriggio di Umbria Radio in Blu dedicato alla maternità. Salutiamo la nostra ostetrica in studio, Alessia Di Chiara.
Buon pomeriggio a voi.
Che anche oggi è qui insieme a noi e ci aiuta ad introdurre il tema della puntata di oggi.
Grazie Annalisa. Oggi affrontiamo un argomento molto caro alle ostetriche, su cui puntano molto. Sì, perché oltre all'allattamento, un'altra cosa da favorire subito dopo la nascita è l'attaccamento madre-bambino. Sappiamo già che il grande legame che si instaura fra i due inizia dalla vita intrauterina del feto, con la produzione di ormoni da parte di entrambi, con i movimenti fetali e con l'ascolto della voce materna da parte del feto. Ma il vero legame che si crea avviene appena i due entrano in contatto subito dopo la nascita. Con il contatto fisico, infatti, il bambino mette a fuoco, sappiamo, ad una distanza limitata, 30 centimetri, che però gli consente di mettere a fuoco il viso materno, creando così un imprinting, cioè il primo contatto. Il contatto pelle a pelle, promuovendo la produzione di ossitocina materna, fa sì che possa scaldare il suo bambino, ma anche, soprattutto, a produrre latte.
Scusa, il contatto pelle a pelle è il famoso skin to skin.
Esatto. Benissimo. Bravissima. E con il contatto uditivo, sentendo per bene e nitida la voce della propria madre, questo può favorire ancora di più l'attaccamento, diciamo, fra i due. Tutto questo, insieme ad un attaccamento al seno precoce, consigliato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nei 10 passi dell'allattamento, comportano grandissimi benefici.
Attaccamento al seno precoce significa...
Almeno entro la prima ora dopo la nascita del bambino. E questo attaccamento precoce favorisce la produzione del latte, l'instaurarsi di un rapporto di fiducia fra i due e la sensazione di protezione per il bambino. Molto molto importante è anche l'aspetto per il quale un attaccamento precoce è protettivo nei confronti della depressione materna, di cui abbiamo anche parlato nelle puntate dell'anno precedente. Tutto questo è alla base di un rapporto duraturo che si fortificherà nel tempo.
Grazie Alessia per la tua introduzione. Vogliamo ora approfondire questo tema dell'attaccamento madre-bambino con il nostro ospite di oggi. Lui è il dottor Stefano Coletta, psicologo consulente presso la clinica San Raffaele di Velletri, docente e coordinatore del corso di laurea in psicologia presso l'Università Unitrea da Riccia e autore dell'articolo La psicologia dell'attesa, pubblicato sulla rivista di psicoterapia esistenziale. Ben trovato, dottor Coletta.
Salve a voi.
Allora, dottor Coletta, come Alessia ci diceva nella sua introduzione, la relazione mamma-bambino inizia già nel grembo materno.
Ebbene sì, la dottoressa ha colto il punto, perché noi immaginiamo che il bambino dentro la pancia inizia a muoversi e la mamma cosa fa? Dà dei significati a quei movimenti, quindi dirà: oggi sei arrabbiato, oggi sei triste, oggi sei allegro, oggi non ti muovi, oggi sei più calmo. Ebbene, questi significati andranno a formare una sorta di culla psicologica in cui il bambino, una volta nato, sarà immerso. E pensate un po' che questi significati lo faranno sentire poi, una volta nato, amato o meno amato, accolto o meno accolto. Quindi proprio lì che inizia la vera e propria relazione. L'attaccamento invece inizia nei primi anni di vita, ecco.
Quindi, come ci diceva Alessia, subito dopo il parto si sviluppa questo attaccamento madre-bambino, facilitato anche dal rapporto skin to skin, dal contatto proprio pelle a pelle.
Assolutamente sì. Immaginiamo anche una cosa, che l'attaccamento che si sviluppa nei primi anni di vita tende a rimanere stabile dunque tutto il percorso della vita, è pensato un po' che influenzerà il modo in cui il bambino da adulto si relazionerà agli altri. Quindi è una sorta proprio di impronta, di imprinting, per vedere come poi il bambino, come poi l'adulto, ecco, instaurerà le future relazioni, ecco.
Ma quali sono le varie tipologie di attaccamento nella DIA dei mamma-bambino?
Ecco, ci sono diversi tipi di attaccamento. Noi parliamo di attaccamento sicuro, quindi attaccamento congruo, un attaccamento ottimale, quando il bambino percepisce, ecco, è importante il verbo, no? percepisce la sensibilità da parte del genitore, ovvero quando il bambino sente che il genitore è presente, è costante, che il genitore si prodiga verso le richieste che fa il bambino. E a quel punto cosa fa il bambino? Costruirà un'immagine di sé positiva, in quanto vede nella sensibilità del genitore un riconoscimento di sé. Questo è l'attaccamento sicuro. Quando invece il genitore rifiuta, ad esempio, le richieste di protezione e quindi scoraggia il legame, accade che il bambino, nei momenti di difficoltà, non potrà più rivolgersi al genitore, ma conterà solo su se stesso. Questo contare su se stesso è in chiave negativa, ovviamente. Perché? Perché significa che il bambino ha escluso il genitore. E in questo caso si parla di attaccamento evitante, cioè il bambino evita il genitore perché lo percepisce come un genitore che rifiuta le sue richieste.
Che cosa significa rifiutare le richieste del bambino? Praticamente a che cosa ci riferiamo?
Faccio un esempio pratico, no? Immaginiamo un genitore che abbia dei comportamenti poco prevedibili nei confronti del bambino. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni momenti il genitore si mostra iperprotettivo e in altri distante, in alcuni momenti amorevole e in altri distaccato. Ecco, questa sorta di ambivalenza, di questi comportamenti poco prevedibili, fanno sì che il bambino viva un conflitto, perché non riesce a capire il genitore com'è, non riesce a capire se può fidarsi meno di quel genitore lì. E allora cosa fa? Davanti a un comportamento del genere, cioè quando il genitore è ambivalente, cosa fa il bambino? Rimane attaccato, per esempio, alla gonna della mamma, e cioè ha difficoltà a staccarsi. Questa visione, cioè il bambino che rimane attaccato alla mamma, può anche essere tradotto come un bambino particolarmente affettuoso, ma in realtà in questo caso stiamo parlando del fatto che il bambino rimanga attaccato alla mamma perché? Perché teme di perderla. Paradossalmente l'attaccamento sicuro è quello in cui il bambino si distacca dalla mamma ed esplora il mondo, perché distaccandosi dalla mamma dà per certo che la mamma sia presente, che la mamma c'è.
Mentre, scusi che l'ho interrotta, gli altri tipi di attaccamento di cui ci parlava prima?
Sì. Questo tipo di attaccamento di cui abbiamo adesso raccontato è l'attaccamento ansioso resistente, no? Quindi il bambino davanti a un atteggiamento del genitore ambiguo risulta ansioso. E poi infine abbiamo l'attaccamento disorganizzato, che è quel tipo di attaccamento in cui il bambino ha paura della figura di attaccamento, ha paura ad esempio della mamma e la percepisce come minacciosa. Questo tipo di attaccamento che rientra in quelle categorie di famiglie con violenze, con abusi, eccetera, dà il via affinché il bambino da adulto diventi tendenzialmente antisociale oppure aggressivo e via discorrendo.
Prima lei già accennava a qualche consiglio pratico, però se volessimo dare qualche suggerimento alle nostre radiomamme, quali potrebbero essere gli accorgimenti pratici per il benessere psicologico dei bambini?
Sì, proprio in riferimento a quanto detto, possiamo dire sicuramente di cercare di evitare i messaggi contraddittori. Per esempio, sgridiamo un bambino perché ha fatto una marachella, ma contemporaneamente con il nostro partner ci facciamo una risata perché comunque ha fatto un comportamento particolare, no? E quindi il bambino cosa fa? Da un lato riceve un messaggio di punizione per quel gesto lì, ma dall'altro sente ad esempio i genitori che sghignazzano perché dicono: ah, vedi che gesto che ha fatto, in fondo ha fatto una cosa simpatica, eccetera. Ecco, questo tipo di comportamenti ambivalenti sono problematici per il bambino perché mostrano lui un conflitto. Ma per esempio, un altro esempio, la mamma triste, il bambino chiede alla mamma: mamma, cosa hai? E mamma risponde: niente, sto benissimo. Ecco, anche questo è un comportamento contraddittorio per il bambino perché non riesce a sviscerare questo conflitto. E dico anche un'altra cosa: questo tipo di comportamenti conflittuali fanno sì che il bambino perda il punto di riferimento che invece il genitore dovrebbe avere. Il punto di riferimento del genitore è un punto di riferimento proprio perché è stabile e fermo. Se invece io do comportamenti ambigui al bambino, quel punto non diventa più stabile ma diventa instabile, e quindi lo vivo come conflitto. Poi l'altro suggerimento è una sorta di educazione a saper aspettare. Noi abbiamo fatto un lavoro intitolato appunto la psicologia dell'attesa, in cui evidenziamo proprio questo, no? Per esempio, andiamo con il nostro bambino in un negozio a comprare un giocattolo. Noi generalmente andiamo nel negozio, lo facciamo scegliere e compriamo il giocattolo. Sarebbe più interessante invece portarlo nel negozio, far scegliere un gioco e dire: domani te lo compro. Tra oggi e domani si struttura l'attesa. e allora lì c'è l'occasione del bambino di fantasticare su quel gioco, e allora diventa anche un'occasione per i genitori di dire al bimbo: cosa faresti con quel gioco? Raccontami. E il bimbo fantastica su quel gioco, racconta le storie che potrebbe fare con quel gioco, e lì quel gioco assume significato, assume senso, assume valore, e lì si è strutturata anche l'attesa, quindi la creatività. Ricordo anche, no, che il saper aspettare è così importante anche per cercare di emarginare il problema di un bambino, ad esempio, eccessivamente impulsivo, perché il bambino impulsivo, se noi ci pensiamo bene, è quel bambino che non sa aspettare e quindi non ha quell'autocontrollo che ti viene dal saper aspettare. Quindi, riassumendo, l'attesa, il saper aspettare è importante per la creatività e per limare quel tipo di comportamento che potrebbe risultare disfunzionale, come appunto l'aggressività. Ultimo punto, che in questo mondo di oggi, un mondo ipertecnologico in cui i bambini sono sottoposti a una moltitudine di stimoli, no? PC, cellulare, tablet, eccetera, è importante limare quanto più possibile l'utilizzo di questi strumenti, soprattutto in quei momenti, tipo l'ora dei pasti, l'ora in cui si sta insieme. Ecco, in quei momenti lì è importante limitare, se non eliminare, l'utilizzo di questi strumenti, perché questi strumenti cosa fanno? Danno un eccesso di stimolazione al bambino, e il bambino, davanti a troppi stimoli, rischia di non saperli elaborare. Questi strumenti ipertecnologici fanno male al bambino se utilizzati in certi momenti, se utilizzati eccessivamente, ma soprattutto fanno male anche alla coppia mamma-bambino, papà-bambino, perché se mentre il papà o la mamma stanno con il bambino e giocano con il cellulare, mandano un'email, eccetera, il bambino percepisce il genitore distratto e quindi non lo sente come presenza fissa, cosa che invece il bambino ne ha bisogno.
Ecco, grazie dottor Coletta per questi suggerimenti. Da tutto il suo intervento abbiamo capito che il comportamento nostro, di noi genitori, influisce non solo nei primi anni di vita del bambino, ma in quello che è proprio lo sviluppo dell'adulto, e quindi insomma bisogna stare molto attenti a questo. La ringraziamo per il suo intervento, la ringraziamo per essere stato qui con noi sul Tè delle Mamme.
Grazie a voi, grazie a voi.
Neve, insegnami tu come cadere nelle notti che bruciano, a nascondere ogni mio passo sbagliato, e come sparire senza rumore, scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri. Ma non è semplice non sentire il silenzio che c'è, qui non è facile guardare il cielo stanotte, perché quello che sono l'ho imparato da te, tu che sei la risposta senza chiedere niente, per le luci che hai acceso a incendiare l'inverno, per avermi segnato a cadere.
Come fare a coprire
Siamo ancora qui su Umbria Radio in Blu, questo è il tè delle mamme e abbiamo appena sentito il dottor Coletta che ci ha raccontato del legame che si instaura tra mamma e bambino, ma come sempre nella nostra seconda parte della puntata vogliamo collegarci con una radiomamma e sentire la sua esperienza. E con noi al telefono oggi c'è Cristina. Ciao Cristina.
Ciao a tutti.
Allora Cristina, dici subito qualcosa di te, quanti anni hai, cosa fai nella vita e quanti figli hai?
Io sono Cristina, ho 35 anni e ho tre bimbi, Andrea di 5 anni e due gemellini, Bianca e Matteo, che sono nati il 26 maggio, hanno 6 mesi.
Ecco, piccolissimi insomma. Senti Cristina, qual è stata la tua esperienza, ecco, rispetto al legame che si è instaurato nelle diverse gravidanze tra te e i tuoi bambini?
L'esperienza sicuramente è stata bellissima per tutte e due le gravidanze. La seconda è stata inaspettatamente doppia, ma è stata una sorpresa bellissima e vissuta appieno. La prima è stata molto voluta e i legami ovviamente si sono creati in maniera molto diversa anche per quello che è successo a fine gravidanza. Andrea è stata una gravidanza tranquillissima, siamo arrivati al 9° mese, è nato e si è creato un legame molto profondo, soprattutto perché era il primo tanto desiderato, c'è stato il pelle a pelle per un paio d'ore in sala parto, eravamo solo io, Andrea e il papà di Andrea, è stato veramente molto bello. Per i gemelli hanno avuto un po' fretta di nascere, quindi loro all'inizio dell'8° mese hanno deciso di nascere, quindi è stata un'esperienza un po' più burrascosa, nel senso che c'è stata la corsa in ospedale, siamo arrivati di corsa, quindi diciamo che prima di vivere appieno l'esperienza del parto c'è stata molta preoccupazione per quello che poteva succedere, perché quello non era il momento e loro sarebbero stati molto piccoli e sicuramente avrebbero avuto bisogno di tante cose rispetto a un parto portato a termine. È stato comunque un parto molto bello e sicuramente più consapevole di quello con Andrea, quindi anche il dopo, anche se è stato più doloroso, è stato vissuto con più sicuramente consapevolezza, perché loro sono nati con parto naturale, quindi di questo sono stata felicissima, perché sono stata consapevole di quello che stava succedendo, che nascevano, è stato un parto naturale velocissimo. E purtroppo è stato velocissimo anche il dopo, nel senso che essendo molto piccoli, perché Matteo era 1,680 kg e Bianca era 1,530 kg, l'hanno subito portati i dottori in terapia intensiva, quindi il pelle a pelle che non c'è stato appena nati c'è stato però nei giorni successivi quando erano in terapia intensiva, perché lì sono molto attenti a Perugia e di questo ecco li ringrazio, perché comunque danno sia alla mamma che al papà il modo di avere questo contatto a pelle anche con i bimbi prematuri che stanno dentro le incubatrici per i primi giorni, come sono stati Bianca e Matteo.
Senti, nonostante questa prime difficoltà, però sei riuscita ad instaurare subito il legame forte con i gemelli, come con Andrea?
Sì, ovviamente un legame ancora no più forte, però sicuramente diverso, vissuto per i primi 20 giorni in ospedale, quindi sicuramente più limitato di quello che ho avuto con Andrea, perché tornati a casa ovviamente eravamo noi tre, quindi è stato un legame da subito profondissimo. Con loro il fatto di vederli solo il pomeriggio i primi 20 giorni della loro vita sicuramente è stato un po' doloroso, però quando sei lì lo fai con tanta forza, perché anche loro sono stati fortissimi, quindi quei pomeriggi passati sicuramente hanno permesso di instaurare un legame diverso, ma anch'esso allo stesso tempo molto forte. A casa è stato come più bello di prima, perché qua c'era Andri, quindi
ecco, no, questo volevo chiederti. Sicuramente il fatto che loro erano già in due, perché due gemellini, e in più erano la seconda gravidanza, quindi c'era già Andrea, come sei riuscita a gestire tutte le relazioni, a non far mancare niente all'uno all'altro e non far mancare niente anche ad Andrea?
Questo lo spero di esserci riuscita, ma comunque è una cosa che va tenuta salda e sempre come prima cosa da fare tutti i giorni, cerco di farlo, non so se ci sto riuscendo, speriamo di sì. Andrea mi sembra molto tranquillo e anche quando sono nati l'abbiamo sempre tenuto, già da quando sono stati dentro la pancia, ma comunque da quando sono nati l'abbiamo sempre cercato di coinvolgere in tutto quello che succedeva, quindi gli avevamo anche spiegato quando sono nati perché ancora rimanevano in ospedale, io tornavo prima di loro a casa, è venuto lì qualche volta a vederli dal vetro e quando siamo tornati ci ha accolto con una bellissima festa, quindi E poi ogni giorno ovviamente i gemellini crescono, hanno ogni giorno esigenze diverse, Andrea ogni giorno esigenze diverse, ma comunque cerco per quanto mi è possibile di stabilire comunque un rapporto esclusivo con tutti e tre, anche in tempi diversi. Andrea ormai è un bambino di 5 anni, quindi sta a scuola fino alle 4, poi ci ritagliamo qualche pomeriggio solo io e lui, quindi facciamo attività sport, lo porto a basket, andiamo magari da qualche parte insieme solo io e lui. I gemellini cominciano a crescere, quindi cominciano a interagire, riusciamo a passare qualche pomeriggio giocando tutti insieme, quindi ecco, il legame sicuramente con ogni bimbo diverso da tenere ogni giorno vivo e da far crescere ogni giorno, perché comunque le esigenze cambiano, ma ecco, speriamo giorno dopo giorno di riuscirci al meglio.
Ne siamo sicuri che tu, Cristina, ci stai riuscendo, questo siamo sicuramente convinti, e anzi ti ringraziamo perché sicuramente quello che dici dà spunto anche a tante mamme in ascolto, anche per riuscire a vivere relazioni importanti con i figli, ecco, anche non solo con uno ma con tanti.
Grazie a voi,
ti facciamo tanti auguri per te, per i tuoi gemellini, per Andrea, e un saluto anche a tuo marito, che sappiamo che ci sta ascoltando
e che è un sostegno fondamentale anche nella crescita di questo legame,
e che non è poco, che non è poco.
No, assolutamente no.
Grazie mille Cristina, un abbraccio.
Grazie mille a voi, ciao.
Anche oggi il nostro tempo sul Tè delle Mamme su Umbria Radio in Blu finisce qui. Noi vi invitiamo all'ascolto della prossima puntata del Tè delle Mamme mercoledì prossimo alle 17.35 sulle frequenze di Umbria Radio in Blu, ma anche in streaming dal sito www.umbriaradio.it. Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri ospiti di oggi, in particolare un ringraziamento speciale alla nostra ostetrica in studio, Alessia Di Chiara.
Grazie a voi.
Avete ascoltato il Tè delle Mamme.